Buongiorno a tutti, è con vera gioia che sono di nuovo qui tra tanti amici, tra tanti fratelli nella fede così impegnati nell'evangelizzazione, nell'annuncio del Regno. Per chi non mi conoscesse, io sono Carlo Miglietta, nella vita faccio il medico, internista e geriatra e medico di famiglia, e nella chiesa da ormai una quarantina d'anni vado in giro a fare il vucum pra della parola di Dio, insomma il biblista ambulante, cercando di innamorare i fratelli della parola così come ne sono innamorato io. Oltre a questo ho un'attività, lo sapete, missionaria in Amazzonia con i missionari della Consolata, sono segretario del Comitato Roraima, a cui sono devoluti tutti gli incassi dei miei libri che mi sono permesso di mettere fuori, tra cui c'è anche, direi, il testo forte della chiacchierata di oggi, cioè il libro Condividere per amore, la chiamata alla povertà di tutti i cristiani, che è un po' un'esegesi ampliata proprio della lettera di Giacomo che analizzeremo insieme. Siete stati coraggiosi a scegliere la lettera di Giacomo, perché è una lettera che ha sempre fatto molti problemi nella Chiesa. Voi sapete che soltanto Origene, che muore nel 254, la menziona per primo come testo sacro. Eusebio di Cesarea, per esempio, 339, ne mette in dubbio la canonicità. Agostino e Girolamo invece dicono no, è testo sacro, è parola di Dio. Viene accettata solo nel IV secolo in Oriente, tra la fine del IV e l'inizio del V in Occidente, e poi si trova di nuovo al grande centro della polemica al tempo della Riforma protestante. Perché voi sapete, Lutero la definisce con disprezzo lettera di paglia, perché ovviamente metteva in dubbio in qualche misura o contraddiceva la dottrina di Paolo della giustificazione per sola fede, insistendo così tanto sulle opere e sulla fattività, sull'ortopressa. Ma anche all'interno del protestantesimo i primi discepoli di Lutero, per esempio Melantone, Zwingli o Calvino, la ritengono ispirata. Grossissimo problema. Chi è questo Giacomo che già nel primo versetto si presenta come servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, autore della lettera? Allora cerchiamo di vedere quali Giacomi conosciamo nel Nuovo Testamento per cercare di attribuire la paternità di questa lettera. Giacomo di Zebedeo, l'apostolo, è giustiziato, lo sappiamo, nel 44 da Erode Agrippa I. L'apostolo Giacomo di Alfeo, l'altro Giacomo nel novero dei dodici, è da escludersi perché altrimenti avrebbe citato il suo titolo apostolico. C'è un Giuda di Giacomo tra gli apostoli, non l'Iscariote, l'altro Giuda, ma di questo padre di Giuda non sappiamo niente. Probabilmente l'autore di questa lettera è Giacomo, il cosiddetto fratello del Signore, detto Giacomo il minore o Giacomo il piccolo, non tanto perché avesse meno autorità, anzi vedremo ne ha molta di più dell'altro Giacomo, ma perché probabilmente era bassotto di statura e probabilmente è cugino di Gesù. È uno di quei famosi fratelli del Signore che vengono più volte citati negli Evangeli ed è figlio di Cleofa e di Maria. Chi è questa Maria? Probabilmente la sorella della Madonna. Spero che tutti sappiate che la Madonna aveva una sorella che si chiamava Maria, perché se mettete in esegesi, no, il brano di Giovanni 19 con Matteo 27, voi vedete che sotto la croce stavano Maria, virgola, la sorella di sua madre Maria di Cleofa, e l'altra Maria. Ecco quindi che Maria aveva una sorella che si chiamava Maria, e quindi questa sorella che si chiamava Maria sarebbe stata la madre di Giacomo, oltre che degli altri fratelli del Signore, Ioses, Giuda, Simone. Per altri non sarebbe la sorella della Madonna, ma secondo una tradizione questa Maria di Cleofa sarebbe la cognata della Madonna, sposata a un suo fratello di nome Cleofa, o sposata a un fratello di Giuseppe di nome Cleofa. Secondo me, dal punto di vista biblico, proprio esegesi pura, la Madonna aveva una sorella che si chiamava Maria ed è la mamma di questo Giacomo. È un Giacomo minore di statura, ma maggiore di importanza, perché noi vediamo che, per esempio, subito quest'uomo che nella vita pubblica di Gesù con gli gli altri fratelli del Signore si era opposto con forza alla predicazione del Signore. Vi ricordate quando con la Madonna e Marco vanno a prenderlo per portarlo via dicendo Alemazzo, è matto, pensate. Ebbene, costoro, questa famiglia del Signore che è così oppositrice all'azione di Gesù nella sua vita pubblica, sicuramente dopo la resurrezione del Signore diventa il fondamento della Chiesa di Gerusalemme. E noi vediamo che insieme a Pietro e Giovanni è Giacomo il minore, che è una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme secondo la lettera di Paolo ai Galati. È lui il grande moderatore del Concilio di Gerusalemme, è lui l'autore del grande documento finale. A lui Paolo fa visita per stringere la destra di comunione e sentirsi unito alla Chiesa. A Giacomo il Signore riserva un'apparizione speciale. Ricordate in 1 Corinti 15 quando si dice è apparso a Pietro, poi a Giacomo, quindi e 500 fratelli tutti in una volta sola. Secondo Giuseppe Flavio ed Esigippo, coronerà la sua sequela di Gesù con il martirio subito per mano dei giudei intorno al 62 d.C. E anche lì si vede che era una persona tosta, perché nel martirio prima l'hanno buttato giù dal pinnacolo del Tempio e non è morto, poi l'hanno lapidato e non è morto, e infine l'hanno bastonato finché è morto e stavolta ha esalato l'ultimo respiro. Era soprannominato il giusto e Oblias. Questa parola ebraica significa rocca protettrice del popolo. Altri lo chiamano Obaias, ma vedete, sono tutte assonanze con Ebed, servo. Lui si proclama servo del Signore proprio nel primo versetto di questa lettera. E che fosse un duro, una scelta rigidissimo, è descritto dal passo di Esigippo che dice, sentite bene, l'ho fatto leggere ieri mio figlio, ho detto, tu sei così, ho detto, ma non prese mai vino bevanda forte, non mangiò mai carne, le forbici non toccarono mai il suo capo, non si unse mai con olio e non prese mai un bagno. Allora, questo era segno di santità, lo sapete una volta, adesso un po' meno. E infine, a furia di pregare, le sue ginocchia divennero dure come quelle di un cammello. Quindi immaginatevi che persona tosta abbiamo davanti. Persona tosta a cui si rifanno subito i giudeo-cristiani e soprattutto quegli eretici, per esempio gli ebioniti, che vedono un'opposizione forte a Paolo e alla sua dottrina. E si rifanno a lui anche i gruppi gnostici, che gli attribuiranno addirittura due lettere apocrife e un'apocalisse. Come mai quest'uomo, che è un giudeo, no? Quindi parente del Signore, possiamo pensare anche di cultura non eccelsa, scrive però in un greco raffinato, perché se guardate la lettera è veramente dal punto di vista letterario molto strano. Probabilmente, sappiamo, utilizza o un segretario redattore, oppure c'è un giudeo cristiano molto colto che ne raccoglie i pensieri. Che tipo di lettera è? Pensate che qualcuno dice addirittura che questo è un testo veterotestamentale, non è un testo neotestamentale. Per esempio, molti di voi conoscono Daniel Attinger, il pastore della comunità di Bose, no? Il quale ha scritto un libro per affermare che sarebbe uno pseudepigrafo veterotestamentario. Cioè, in fondo, Giacomo, come nome, corrisponde a Giacobbe, è lo stesso nome in greco. La lettera sarebbe una specie di midrash, cioè una riflessione sapienziale, alachico, cioè di tipo etico, che addirittura si dividerebbe in 12 parti che richiamerebbero i 12 figli di Giacobbe. Possono dire questo con una certa forza perché il nome di Gesù appare solo due volte e in maniera quasi accidentale. Quindi sarebbe un testo dell'Antico Testamento che va a sapere come comincia a girare nel Nuovo Testamento. Altri invece dicono no, è uno scritto neotestamentario sicuro o scritto verso l'80-90, cioè alla fine del primo secolo, tardivo, in polemica con Paolo, quando la dottrina della giustificazione per fede poteva essere fraintesa a scapito dell'importanza delle opere, oppure addirittura molto presto, vicino alla morte di Giacomo, anni 63-64, proprio sempre contro avversari che avrebbero in qualche misura distorto l'insegnamento di Paolo, confondendo la libertà dei figli di Dio con il vivere secondo la carne. A chi scrive Giacomo? Scrive, vediamo nel prologo, alle 12 tribù disseminate nella diaspora. Qui anche gli esegeti sono discordi, qualcuno dice sono le comunità giudeo-cristiane, lui è il capo in qualche misura della tradizione giudeo-cristiana, che sono disperse nell'impero. Altri invece dicono no, sono i pagano-cristiani, a cui Giacomo vuole ricordare che ormai l'Israele tra le genti sono proprio i pagani che si sono convertiti. In ogni caso, sicuramente, lo scopo della lettera di Giacomo è polemizzare contro quelli che vogliono una salvezza soltanto per un'adesione intellettuale al Signore, soltanto tramite una liturgia, soltanto tramite dei gesti esterni. La grande preoccupazione di Giacomo è che l'incontro con il Signore ti cambi la vita, ti cambi la prassi, ti cambi l'etica. Ecco perché se la prende in maniera forte contro un cristianesimo solo cultuale, in cui soprattutto si va perdendo la religione dei poveri, come la chiama lui. L'attacco di Giacomo è contro lo spirito mondano, ormai entrato in comunità, che ha distolto il pensiero della prima comunità da quella visione fortemente pauperistica e pauperocentrica in cui l'aveva posta Gesù. E allora invita i cristiani con forza ad una radicalità nella sequela del Signore, nella distribuzione dei beni ai poveri, in una carità fattiva, dicendo che se la fede non ti cambia la vita, se la fede non ti rende agapico, se la fede non ti rende capace di condividere per amore, ecco il titolo del mio libro, la tua fede è vuota. È un testo che cita molto l'Antico Testamento, abbiamo 4 riferimenti espliciti e 42 allusioni impliciti, ma è un testo anche molto vicino alla fonte comune del Vangelo di Matteo e di Luca. Non sembra però aver conosciuto le lettere paoline, anche se sicuramente vedremo c'è una contrapposizione, o meglio una esplicitazione, una spiegazione, ecco, del testo paolino in maniera ortodossa. Inviterei Angelo a leggerci i primi 18 versetti, dopodiché cominceremo a farne un piccolo commento.
Giacomo, servo di Dio del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora, salute. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede messa alla prova produce pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. Il fratello di umili condizioni sia fiero di essere innalzato, il ricco invece di essere abbassato, perché come fiore d'erba passerà. Si leva il sole col suo ardore e fa seccare l'erba e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspetto svanisce. Così anche il ricco nelle sue imprese appassirà. Beato l'uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato al male ed Egli non tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seguono. Poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte. Non ingannatevi, fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce, presso di Lui non vi è variazione né ombra di cambiamento. Per sua volontà Egli ci ha generato per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.
È un testo molto bello, è un testo molto ricco. Voglio davvero che il fascino della parola di Dio risuoni così alle nostre orecchie, perché la prima forza è quella che viene sempre dalla parola. Vedete, Giacomo inizia con un'esortazione alla gioia, ha una gioia sempre, ha una gioia anche nella prova, per Aismoi, nella tentazione, nella difficoltà. Fratelli e sorelle, ricordatevi bene che la gioia del cristiano non è un qualche cosa che deriva da una serenità psichica, che deriva da una pace interiore. La gioia è un comando. È un comando. Quante volte Paolo dice: siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra letizia si nota a tutti gli uomini. La gioia è un comando. Il cristiano ha l'obbligo di essere allegro. Durante il periodo natalizio riflettevo sul magnifico testo di Sofonia al capitolo 3, dove Dio è presentato come un Dio allegro. Quando si dice: sei un Dio allegro che danzi in mezzo a noi, si dice: il Signore danza e si rallegra ogni giorno per te. E ci pensate che bellezza. Il nostro Dio, pur i nostri testi traducono esulta, perché danza è un po' forte, ma il testo ebraico è danza. È un Dio che tutte le mattine si mette a ballare di gioia perché noi esistiamo, che grida di gioia per ciascuno di noi. Allora il credente deve essere colui che porta questa gioia nel mondo, una gioia sempre. La gioia per il credente è un comando di Dio, è un comando di Dio. Il grande Domenico Savio diceva una frase molto molto bella. Chi di voi è stato alla casetta di San Domenico Savio vede che gliel'hanno stampata sulla casa davanti, tiene tutta la parete. In questo facciamo consistere la santità, nello stare molto allegri. Ecco, io credo che sia davvero una bella sintesi, da una parte di tutta la grande tradizione veterotestamentaria, dall'altra del comando del Signore, delle lettere paoline. Ecco, il Signore ci chiede di essere uomini di gioia, e di gioia sempre. Se da una parte Paolo insiste: anche se sono nelle tribolazioni sono lieto, anche se sono nella prova sono lieto, anche se il mio sangue deve essere sparso sono lieto, qui vedete Giacomo dice addirittura: considerate gioia perfetta anche quando subite ogni sorta di prove. Ecco, il cristiano è chiamato a questa perseveranza nella gioia. Il mondo ha bisogno di segni di gioia. Se il nostro Dio è la gioia, diceva Agostino, nessuno ci fa felici più che Dio. Il credente è colui che porta questa felicità. Quante volte invece ci vedono come dei musoni, delle persone austere. Non dico che non prendiamo mai il bagno come Giacomo, insomma, ma a volte siamo spiritualmente veramente tetri. Ecco, quante volte le nostre comunità non sono il luogo dell'allegria, della gioia. Invece il credente ha questo comando di essere il riflesso del Dio della gioia, una gioia sempre, perché sa che il Signore ha vinto la morte, perché sa che il Signore ha vinto il peccato, perché sa che il Signore ha preso su di sé, sulla sua croce, sulla sua risurrezione, le nostre sofferenze, i nostri patimenti, le nostre debolezze. Allora il cristiano è davvero l'uomo della gioia, come ci dice la lettera di Giacomo. Secondo grande tema, il grande tema della preghiera di domanda, e non è un tema sicuramente facile, perché voi sapete che già nel Vangelo noi ci troviamo di fronte a due, diciamo così, parole del Signore che in un certo momento sembrano addirittura opporsi. Da una parte il Signore dice: chiedetevi sarà dato, cercate troverete, bussatevi sarà aperto. Dall'altra parte ci dice: pregando non sprecate parole come i pagani, non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa già quali cose abbisognate prima ancora che gliele chiediate. E Gesù ci invita a pregare senza stancarci, ci invita, racconta per esempio la parabola del giudice disonesto che dà udienza alla vedova soltanto perché questa lo ha scocciato fino alla fine. Allora, come conciliare da una parte l'invito a non sprecare parole, tanto Papi sa già tutto, con quello invece di pregare sempre, di stancarlo con le nostre preghiere? Poi guardate che questo è un problema enorme, Dio ha bisogno di essere stancato dalle nostre preghiere per esaudirci? E ci esaudirà solo per la nostra cocciutaggine e non per amore? Anzi, è un disonesto, pensate alla parabola, che ascolta solo chi lo stressa e non per giustizia. Allora, con quale criterio Dio ascolta le nostre preghiere? Contano le raccomandazioni anche qui? Pensate tutto il grosso problema dell'intercessione, come quella mia paziente che dice sempre: ah, la consolata è molto più potente dell'ausiliatrice. E io resto sempre, poi cerco di spiegargli che, vabbè, comunque, ecco. Però vedete, anche i rapporti con l'Altissimo viaggiano secondo la logica perversa delle relazioni umane, spesso improntate solo sulla petulanza, quando non addirittura sulle bustarelle o sulle tangenti. Ecco, allora quale senso ha la preghiera di domanda? Sicuramente la preghiera di domanda è espressione del nostro dialogo con un papà amoroso, a cui possiamo confidare le nostre pene, a cui possiamo chiedere di tutto. Ma guai al pensiero blasfemo di strappare le grazie a Dio. Ecco, questo è una delle cose più brutte, che è una delle offese più grandi, credo, che possiamo fare al Signore. Se noi che siamo cattivi, quando un nostro figliolo ha una malattia, ha qualche cosa, l'abbiamo già portato da 18 specialisti, senza aspettare di strappargli la grazia, che venga a strapparci la grazia di guarirlo, di sanarlo, ma come possiamo pensare che Dio, che è l'amore, abbia bisogno che noi gli strappiamo le grazie? Ecco, questa è una cosa che a volte sentiamo dire, ma che è veramente profondamente blasfema, perché dietro questo c'è l'idea di un Dio cattivo, di un Dio che non ti ama, di un Dio di cui non sei la gioia, di cui non sei la gioia. Inoltre, se Dio cambiasse idea per le nostre preghiere, i casi sono due: o Dio ha pensato qualcosa di non bene per noi prima della nostra supplica, e questa è una bestemmia, oppure Dio, dopo la nostra supplica, pensa qualche cosa che non è il massimo del bene per noi, e questa è un'altra bestemmia. Tanto più che avete visto, Giacomo conclude proprio questo brano dicendo che Dio non cambia mai idea, in lui non c'è variazione né ombra di cambiamento. Allora, che senso ha la preghiera di domanda? Da una parte, Paolo dice che noi non sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Qui invece Giacomo dice: chiedete e non ricevete perché chiedete male. Che cosa vuol dire chiedere allora? Ce lo dice Giacomo qui. La preghiera di domanda è richiesta della sapienza, cioè di capire, di gustare il piano d'amore che Dio ha su di me. Certo, a papà posso chiedere anche il miracolo di sospendere per un attimo il limite creaturale, di darmi questa guarigione, di darmi questo favore terreno, ma il vero miracolo che Dio sempre compie è il fatto che ha mandato nel mondo il suo figlio Gesù, che ha preso su di sé le mie malattie, le mie sofferenze, la mia morte, che ha preso su di sé le malattie, le sofferenze, la morte dei fratelli e le ha trasfigurati nel regno del Padre. E allora ecco, quello che il credente chiede è la sapienza, o detto in un'altra maniera, il fare la volontà di Dio. Il fare la volontà di Dio, cioè il capire che siamo immersi in un progetto d'amore di Dio che prevede, tramite l'incarnazione, passione, morte e risurrezione del Figlio, che il male, la malattia, la sofferenza, la morte vengano sradicati e trasfigurati nella vita divina. Ecco perché laddove Matteo dice: se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che glielo domandano. Luca, che sapete è il grande maestro della preghiera, il Vangelo di Luca è il Vangelo della preghiera, dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Vedete, allora la vera preghiera di domanda non è chiedere questo o quella cosa, e poi sì, con papi possiamo sfogarci di qualunque cosa, ma la vera preghiera è chiedere a Dio la sapienza, come dice Giacomo, cioè il gusto delle cose di Dio, il capire il progetto di Dio, il capire la volontà di Dio, o meglio ancora, se vogliamo fare questa sintesi con le parole evangeliche, lo Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo d'amore. La vera preghiera non è chiedere a Dio di cambiare idea, ma la vera preghiera è chiedere a Dio che mi cambi secondo la sua idea. La vera preghiera è quindi sempre richiesta dello Spirito Santo perché ci plasmi, perché ci trasformi. E Dio esaudisce sempre le nostre preghiere, dandoci magari non questo o quel bene, ma il sommo bene, la sapienza, lo Spirito Santo. Voi sapete che sapienza e Spirito Santo poi vengono a coincidere nella tradizione biblica. Pienezza d'ogni dono che ci fa comprendere ed amare il mistero di Dio. Terzo punto che viene fuori già in questi primi versetti è il tema delle ricchezze, che sarà un tema che ci accompagna tutto il giorno, perché Giacomo ha quest'ansia che i credenti sappiano che se la fede non tocca il tuo portafoglio, non tocca il tuo stile di vita, non tocca il tuo conto in banca, non conta il tuo rapportarti socialmente con gli altri, soprattutto con gli ultimi, la tua fede è una fede vuota. Allora cerchiamo di capire, no? Alla luce di questi versetti che abbiamo ascoltato, qual è la posizione che Giacomo raccoglie da Gesù e che ci rilancia. Innanzitutto, Gesù non ha mai detto che i beni siano qualche cosa di negativo, anzi, Gesù non è per il pauperismo, Gesù non vuole tutti miseri, Gesù vorrebbe che tutti stessero bene. I beni per lui sono qualche cosa di molto prezioso. Ci colpisce che forse l'unico miracolo che è raccontato da tutti i quattro Evangeli, e per di più due volte, è il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? Ci colpisce che Gesù dia l'ordine ai suoi discepoli: date voi stessi loro da mangiare. È compito di tutti dar da mangiare ai fratelli, sfamare gli affamati di questo mondo. Nello stesso tempo il Signore ci ricorda che non ci deve essere nessuna regola né economica né sociale né giuridica che metta da parte il primato della persona umana e il diritto ad avere dei beni. Ricordate la grande polemica sul sabato, quando Gesù dice con chiarezza che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Quando il Vangelo ci racconta che i discepoli per fame avevano compiuto un'opera proibita dalla Torah, strappando le spighe proprio un giorno di sabato. Orbene, Gesù ci insegna che tutte le leggi e le regole devono avere al centro la persona umana. Vanno annullate tutte le leggi umane, religiose, economiche o sociali che impediscono l'accesso ai beni della terra. Ecco, questo è già un grande insegnamento, La nostra economia al giorno d'oggi non ha sicuramente al centro la persona, ma il profitto, il capitale, lo spread e tutte le altre cose. C'è invece nel messaggio di Gesù, ripreso da Giacomo, un forte primato della persona sull'economia. È sintomatico quel famoso episodio che tutti ricorderete, quando Gesù caccia i demoni dagli indemoniati gadareni. Siamo qui nella sponda orientale del lago di Genezaret, Gesù vede questi poveracci indemoniati, caccia i demoni e i demoni, sapete, si precipitano nel branco di porci, il quale si butta a capofitto nel lago e ciao. Arrivano subito i cittadini, i quali gli dicono, anzi lo pregano:
Paracalesan, paracaleo, il verbo della preghiera. Lo pregano, non lo pregano per dirci che tu sia lodato, Signore, perché hai vinto il demonio, perché operi il miracolo, ma pregano perché se ne vada, perché sta distruggendo l'economia della zona e che probabilmente era basata sull'allevamento dei suini. Ma Gesù invece mette al primo posto la salute di quei due poveri indemoniati, la loro liberazione, la loro salvezza. Non gli importa se ciò sarà a scapito delle leggi dell'economia. Gli altri invece gli chiedono che se ne vada, perché per gli altri è più importante l'economia che la persona. Guardate, questo è un tema ricorrente nel Vangelo e negli Atti degli Apostoli, una situazione analoga di primato dell'economia sull'Evangelo sarà vissuta da Paolo e dai suoi compagni Gaio ed Aristarco quando vedono la sollevazione, vi ricordate, degli argentieri guidati da un certo Demetrio. La predicazione di Paolo manda in crisi la vendita delle statuette di Artemide e agli argentieri gli gira, non gli interessa sicuramente l'Evangelo, gli interessa vendere la bigiotteria sacra e a questo punto cacciano Paolo con i suoi compagni. Ma i beni della terra non sono beni maledetti, eh? Non sono lo sterco del diavolo come qualcuno ha detto, assolutamente no, sono qualcosa di prezioso agli occhi del Signore. Ma il loro accaparramento è sempre condannato da Gesù. Gesù aveva definito le ricchezze come disoneste, come ingiusta. Addirittura usa un'espressione che vedremo sarà tipica di Gesù, mammon discar, o mammonas tesadichias, o adikos mammonas, cioè le ricchezze quelle ingiuste. Per Gesù la ricchezza è ingiusta. Perché? Perché è accaparramento di beni altrui, è accumulo di beni che invece vanno condivisi. Il significato delle ricchezze per il Signore è che sono beni di cui noi siamo degli amministratori, cioè che dobbiamo mettere a partage con i nostri fratelli. Ricordate la famosa parabola dell'amministratore infedele che ci fa sempre tanti problemi, eh? Questo qui che prima ha fregato il padrone una volta e poi viene lodato quando frega il padrone la seconda volta, Però c'è un significato molto profondo, perché l'amministratore infedele è lodato nel momento in cui rinuncia alle sue ricchezze per favorire i poveri indebitati, per stabilire con loro un rapporto di giustizia. Vi ricordate, sulla tua cambiale hai scritto che devi 80 staie di grano, scrivi 40, hai scritto che devi 50 barili di olio, scrivi 20. Cioè quello che importa è usare dei beni per ristabilire un rapporto di giustizia con i poveri. C'è l'altro brano molto importante del ricco accaparratore, vi ricordate in Luca 12, in che a un certo momento, quasi alla fine della vita, dice con gioia: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, ora riposati, mangia, bevi, datti alla gioia. Ma Gesù gli dice: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Ed è interessante che il grande San Basilio di Cappadocia, lo sapete, che era di famiglia ricchissima, e che è uno di quelli che scrive le parole più belle, più chiare sullo stile di vita del laicato, perché Basilio, che pur essendo di tendenza monastica, vorrei sempre fare il monaco, non ci riuscì mai tanto perché lo chiamavano da tutte le parti a fare il vescovo, lui parla ai suoi laici. E dice questo: immagina di parlare al ricco accaparratore della parabola e scrive: tu dici, che male faccio se mi tengo le mie cose? Ma dimmi, quali sono le tue cose? Dove le hai prese per portarle nella tua vita? Perché se ognuno prendesse per sé solo il necessario, nessuno sarebbe ricco e nessuno sarebbe povero. Non sei forse uscito nudo dal seno di tua madre e nudo tornerai sottoterra? Da dove derivano i tuoi beni? Se rispondi dal caso, sei un empio, perché non riconosci il Creatore. Se invece ammetti che vengono da Dio, spiegami perché li hai avute. Li hai avute per essere l'amministratore dei poveri. Giovanni Crisostomo, dimmi, dove proviene la ricchezza? Tu rispondi, ma io l'ho ereditata. Ma attenzione, necessariamente all'origine dei tuoi beni e alla loro fonte c'è stata qualche ingiustizia, perché Dio all'origine non ha creato i ricchi e i poveri, ma ha dato a tutti la stessa terra. Tu possiedi i frutti della rapina, anche se tu non hai rubato. Ammettiamo anche che tuo padre non abbia rubato. Ebbene, per questo è una buona ricchezza? No, davvero. Tu dici che essa non è cattiva, e non lo è, a condizione che il ricco faccia parte dei suoi beni a quanti ne hanno bisogno. E questo è un tema che viene ripreso da tutti i padri, cioè avere beni superiori al necessario equivale, diceva Rufino d'Aquileia, a sottrarre le cose altrui mediante violenza. Clemente Alessandrino dice che il ricco che non partecipa ai suoi beni con i poveri è omicida, seme di Caino, discepolo del diavolo. Massimo di Torino, a cui dobbiamo la fondazione della nostra chiesa locale, ci dice: la colpa non risiede nelle proprietà, ma in coloro che non sanno usare delle proprietà. Ambrogio di Milano la stessa cosa: i ricchi devono sapere che non è una colpa essere ricchi, ma il non sapere usare delle ricchezze. Guardate che questa è una tradizione che voi sapete si è molto persa nella spiritualità cristiana, direi in genere, è anche cattolica, ma è la grande posizione della Chiesa, la grande posizione della Chiesa. Scriveva Giovanni Paolo II nella Sollicitudo Rei Socialis: il male non consiste nell'avere in quanto tale, ma nel possedere in modo irrispettoso della qualità e dell'ordinata gerarchia dei beni che si hanno, che per loro natura devono essere condivisi. Allora ecco, il significato ultimo delle ricchezze è quello di aiutare quelli che vivono in miseria. Cirillo dice a proposito dei ricchi: i ricchi sono gli amministratori dei poveri. E Basilio dice: chi è il ladro? Chi ruba le cose degli altri. E tu non sei forse un ladro dal momento che consideri tuo ciò che ti è stato dato per amministrarlo per gli altri? Il pane che tu tieni nella tua madia è per l'affamato, il mantello che custodisci nell'armadio è per il nudo, le calzature che marciscono a casa tua sono per chi è scalzo, l'argento che hai sotterrato è per il povero. Quanti debitori potresti liberare soltanto con il tuo anello? Quante case cadenti potresti ricostruire? Il tuo solo armadio pieno di vestiti può coprire tutto un popolo intirizzito dal freddo. Ma tu hai il coraggio di mandare via il povero a mani vuote e non temi la giusta punizione del giudice? C'è un altro tema molto grosso a proposito. Nell'ottica di Gesù, il prestito a interesse non è consentito. Già nell'Antico Testamento si diceva che non potevi mai imprestare ad interesse. E Gesù dice che non dobbiamo mai prestare attendendo il contraccambio, perché solo i pagani e i peccatori fanno così. Vedete che queste sono parole grosse per noi credenti, perché mettono in discussione il sistema bancario, mettono in discussione il sistema economico capitalistico, che si basa proprio sul denaro che crea denaro. Eppure l'insegnamento attuale della Chiesa è molto chiaro, anche se poco ricordato. Vi leggo la Gaudium et Spes, il numero 69. Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini, di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono, secondo un equo criterio, essere partecipati a tutti, quali che siano le forme concrete della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli, secondo circostanze mutevoli e diverse, si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni. Perciò l'uomo, usando di questi beni, deve considerare le cose che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che devono giovare non solo a lui, ma a tutti gli altri. E la Popolorum Progressio cita Sant'Ambrogio che dice: non è del tuo avere che tu fai dono al povero, non fai che rendergli ciò che gli appartiene, poiché quel che è dato in comune per l'uso di tutti è ciò che tu ti annetti. La terra invece è data a tutti. Catechismo della Chiesa Cattolica 2403-2404. Il diritto alla proprietà privata non elimina l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità. La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza per farlo fruttificare e spartire i frutti con gli altri. Ecco, credo che questa lettera sia estremamente attuale, perché è un discorso difficile, soprattutto in questo momento in cui c'è questa esaltazione della dimensione privatistica dell'economia e dell'esistenza intera. Invece già il nostro grande profetico Cardinal Pellegrino, nella Camminare Insieme, ricordava che la Chiesa è dovere di tutta la Chiesa denunciare l'abuso del denaro e del potere, così come si denunciano o si dovrebbero denunciare tutti i peccati, la bestemmia, l'adulterio, il furto. Questa è una cosa che io predico sempre ai preti. Dico, ma quando voi confessate, proviamo a pensare anche noi come utilizzatori, permettetemi il brutto termine, del sacramento della confessione, quante volte ti hanno chiesto se sei andato a messa alla domenica, se hai tradito la moglie, se hai mangiato carne il venerdì di Quaresima, va a sapere, e quante volte ti hanno chiesto quanti soldi hai in banca, come usi dei tuoi beni, qual è la tua capacità di condivisione con i poveri, qual è lo stile di vita. Eppure per il credente questo è un tema fondamentale, fondamentale. Tant'è vero che l'esame di ammissione al paradiso verterà su un'unica domanda. Non saremo giudicati se avremo fatto tante liturgie, se avremo predicato tanto, se saremo andati a tanti corsi biblici o va a sapere. Saremo giudicati se avremo dato da mangiare all'affamato, da bere agli assetati, la casa agli immigrati, il vestito agli ignudi, se avremo curato gli ammalati, se saremo stati solidari con i carcerati. Ricordatevi bene che i poveri saranno i nostri portinai in paradiso. Luca dice di cominciare a parteggiare i nostri beni con i poveri perché ti accolgano nelle dimore eterne. Guardate che è una frase grossa, ti accolgano nelle dimore eterne. Quando saremo dall'altra parte vedremo delle cose stranissime, vedremo che il Signore farà entrare nel suo regno delle persone che non avranno mai saputo neanche che esistesse il Signore, non avranno mai avuto una vita di pietà o di liturgia o di preghiera. Quando mai, Signore, ti abbiamo visto malato e ti abbiamo curato, affamato e ti abbiamo sfamato, ignudo e ti abbiamo vestito? Ogni volta che l'avrete fatto al più piccolo dei fratelli, anche se non sapevate che ero io, anche se non sapevate neanche chi io fossi, l'avete fatto a me. Ma soprattutto là ci troveremo i poveri. Quando Carlo Miglietta arriverà là, ci saranno i poveri che diranno: ehi, mi hai aiutato? Non mi hai aiutato? Avrò degli amici che mi faranno entrare. Guardate che è una cosa proprio grande, perché vi accolgono nelle dimore eterne. Sono i poveri i portinai del paradiso, e questo troppo spesso noi lo dimentichiamo. Ma andando avanti, Giacomo ci darà ancora delle belle lezioni. Ultimi versetti ci parlano di un tema molto grande: da dove viene la tentazione? Avete visto che con molta chiarezza ci ha detto Giacomo: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato al male e non tenta nessuno. Questo è un grande discorso, perché tutte le volte è grande, se volete lo possiamo estendere al problema del male, la prima grande forma di ateismo è dire: perché Dio mi manda questo? Ecco, il Signore non ci manda il male fa parte del nostro essere piccoli, deboli, creature, del nostro essere non Dio, anzi il Signore soffre nel vedere che noi siamo creature, e proprio per questo Lui, che è l'immenso creatore, si fa creatura per prendere su di sé la nostra creaturalità e trasformarla nella sua vita. E questo è il grande senso dell'incarnazione del Signore. Dio non ci manda il male, Dio non ci manda la prova. La prova fa parte del nostro essere liberi, La tentazione fa parte del fatto che siamo selemme de mute donai, cioè immagine e somiglianza di Dio, e quindi possiamo come Dio dire di sì o dire di no. Abbiamo una libertà di fronte al bene che ci viene proposto. E allora ecco che c'è sempre questo grosso problema del non indurci in tentazione, me enzedegeses, che grazie al cielo, nell'ultima traduzione, voi sapete, è stato modificato. Non abbandonarci alla tentazione, non lasciarci soli mentre siamo nella tentazione, non lasciarci soccombere nella tentazione, accompagnaci con la tua forza nel momento della tentazione. Io spero che non sia soltanto per motivi meramente economici che continuiamo a dire due brutture tutti i giorni. Prima bruttura, Ave Maria, ma porca miseria, ma che ave, ciao, ciao Maria. Caire, rallegrati, gioisci. Meno male che adesso il Nuovo Testo, lo avete visto, non traduce più Ave Maria, traduce rallegrati Maria. Vedete, la gioia è un obbligo, dicevamo prima. Anche Maria ha l'obbligo di gioire. Rallegrati, Maria piena di grazia. Siete già autorizzati dal testo a non dire più Ave Maria, ma rallegrati, Maria piena di grazia, il Signore è con te. Soltanto che, sapete, ci sono interessi economici, cambiarci tutti i messali, messalini, eccetera, eccetera, forse è un problema. E ancora si dice ciao Maria, ma è molto povera. Il Caire, che riprende tutta la grande tradizione di Sofonia, di Gioele, di Isaia, il rallegrati, è un imperativo che per primo vive la prima dei credenti, rallegrati Maria. E l'altra bruttura è quel non ci indurre in tentazione, che continuiamo a portarci dietro. Molto più bella è la traduzione che la c'è, quindi traduzione ufficiale, fa non abbandonarci alla tentazione, ecco, non lasciarci soli nel momento della prova. Chiedo ad Angelo di finire la lettura del capitolo.
Lo sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti, l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò, liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi, perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia ad un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Appena si è guardato, se ne va e subito dimentica come era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani, le vedove nelle sofferenze e non lasciare contaminate da questo mondo.
Bellissimo. Vedete, qui Giacomo sintetizza qual è la vera fede, qual è la vera religione, che cosa vuol dire religione pura e senza macchia. Religione pura e senza macchia è il servizio dei poveri, è il servizio dei poveri. È un ascolto della parola che si traduce in prassi, altrimenti, dice, inganniamo noi stessi. La condivisione con i poveri è la vera liturgia. Lo abbiamo sentito in Isaia nel brano che avete letto, che abbiamo letto durante la liturgia delle ore. È il grande tema che abbiamo sentito il mercoledì delle ceneri, che porteremo avanti, già di tutto il profetismo antico, in cui il Signore dice: dei vostri sabati, delle vostre feste, dei vostri novilunni, non so cosa farmene. La vera religione è servire i poveri, aiutare gli orfani, aiutare le vedove, accogliere lo straniero. E guardate che la Chiesa ha fin da subito capito che liturgia e servizio dei poveri erano la stessa cosa. Fin dal momento liturgico supremo della sua esistenza, l'istituzione dell'Eucaristia. Voi sapete che l'istituzione dell'Eucaristia è riportata soltanto nei sinottici, Giovanni però fa l'esegesi del racconto eucaristico con che cosa? Con la lavanda dei piedi. Con la lavanda dei piedi. Al posto dell'istituzione dell'Eucaristia mette il gesto dello schiavo, mette il gesto del servizio. Ordinando i primi presbiteri, Gesù non dà loro una casula, una stola preziosa, ma dà un grembiule perché servano, perché lavino i piedi. Ho scritto un libro sull'Eucaristia che a me è molto caro, perché spesso noi non consideriamo l'Eucaristia dal punto di vista biblico. Dal punto di vista biblico, i racconti di istituzione dell'Eucaristia fanno parte di quel genere letterario che viene chiamato mimo profetico. Cioè, voi sapete che spesso i profeti nell'Antico Testamento fanno delle scenette, dei piccoli show per imprimere bene delle idee nella testa dei loro uditori. Anche Gesù, l'ultimo e più grande dei profeti, compimento della profezia, è un uomo che fa un sacco di scenette, eh? La scenetta di entrare in Gerusalemme sul somaro invece che sul cavallo, la scenetta di maledire un povero fico e di farlo seccare, no? La stessa nozze di Cana, in cui invece di fare un miracolo più furbo fa una cantina di 720 litri di vino a due tali soltanto per far capire che è arrivato lo sposo messianico al cui arrivo aveva detto l'Antico Testamento ci sarebbe stata questa sbronza colossale. Sono scenette. L'Eucaristia è primariamente una scenetta, è un mimo. Cioè, quando Gesù prende il pane e il vino, dice agli altri: io mi sono fatto mangiare, mi sono fatto bere, così come voi adesso mangiate questo pane e bevete questo vino, io mi sono fatto consumare da voi, fate questo in memoria di me. Quando dice fate questo in memoria di me, non pensava mica dite tante messe, ma non ce l'aveva neanche per l'anticamera del cervello. Pensava: anche voi fatevi mangiare dagli altri, anche voi fatevi bere dagli altri, anche voi fatevi succhiare dagli altri, anche voi fatevi dono dagli altri. Allora, per carità, tutti gli altri sensi dell'Eucaristia, la presenza reale, il segno scatologico, ci sono tutti. Ma se non parto dal segno biblico, io non capisco gli altri significati. E questo è talmente palese che, voi lo sapete, Paolo, quando cita nella sua lettera ai Corinti l'istituzione dell'Eucaristia, entra davvero a piedi uniti, diremmo noi con un termine calcistico, dicendo subito: attenzione, se voi non discernete il corpo e il sangue del Signore nei poveri, negli ultimi, nei sofferenti, mangiate e bevete la vostra condanna. Paolo non sta dicendo, come qualche volta stupidamente qualcuno dice, a chi va a prendere l'ostia distratto mangia e beve la propria condanna. Ma che stupidaggini queste cose qua. Paolo si trova di fronte a una comunità che, sapete, celebrava l'Eucaristia alla fine di un pasto comune. Ma in questo pasto comune, in cui ciascuno si portava il cestino delle vivande, c'erano i ricchi che mangiavano caviale, bevevano champagne e creste di canarino, e c'erano i poveretti che succhiavano un osso o una crosta di pane duro. E Paolo, di fronte a questa cosa, dice: se la comunità non è capace di mettere in comune i beni, non riconosce il corpo del Signore, non vive la dinamica eucaristica, che è la dinamica del farsi dono, dello spogliarsi, del farsi mangiare dagli altri, del farsi bere dagli altri, dell'essere tutto per gli altri. Se io non vivo questa cosa, ecco che allora io bestemmio il nome del Signore. Paolo dice: se ciascuno prende prima il proprio pasto, cioè non condivide con i fratelli, il vostro non è più mangiare la cena del Signore. E chiunque mangia in modo indegno il pane o beve in modo indegno il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Guardate che questa esegesi non l'ho fatta io, Se andate a leggere la Ecclesia ed Eucaristia, vedete che tutta questa enciclica è una grandissima, meravigliosa esegesi proprio su questo testo. Cioè, I Corinti distruggono la cena del Signore perché non la intendono come comunio, come agape, perché mancano di attenzione verso i fratelli poveri. Diceva Giovanni Crisostomo: vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè nei poveri. Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri quando soffre il freddo o la nudità. Che vantaggio vuoi che abbia Cristo se la mensa del sacrificio è piena di vasi d'oro, mentre poi muore di fame nella persona del povero? I credenti del primo secolo hanno presentissimo questo. Certo, passa il tempo, a un certo momento l'Eucarestia precede la cena, ma Giovanni Crisostomo dice: terminata la riunione liturgica, i ricchi invitavano i poveri e preparavano un tavolo comune. Andiamo avanti del tempo, cosa succede? Succede che i credenti cominciano a separarsi dal mondo ebraico, non celebrano più il sabato, celebrano la domenica come giorno del Signore, ma la domenica è giorno feriale, devono andare a lavorare, non possono stare lì a banchettare, e allora cosa fanno? Celebrano al mattino l'Eucaristia, ma prima di recarsi al lavoro, ma comincia la tradizione la sera prima di fare le famose cene di carità, quelle che Ignazio di Antiochia chiama agape, cene di agape. Cioè, se io non ho un momento in cui condivido i miei beni con i fratelli poveri, non posso celebrare l'Eucaristia. E allora a un certo momento, alla sera prima, si fa questa cena con i poveri, in cui, come aveva detto Paolo, ciascuno il primo giorno della settimana metta in comune ciò che ha risparmiato per i poveri, parteggio con i poveri, allora il mattino dopo posso fare l'Eucaristia. Era una condizio sine qua non la cena agapica, Con la pace costantiniana, voi sapete, la situazione cambia, si tende ad offrire i pranzi di carità non più nelle case private, ma nei locali annessi alla chiesa, e ciò continua fino a che, costituite sontuose basiliche, si ritiene incompatibile con esse l'odore delle cucine. Ma troviamo tracce di quest'agape fraterna in tante tradizioni. Per esempio, per me che sono ormai un vallelanzese di adozione, perché vado in vacanza lì dall'età di 5 anni, tutte le volte c'è la festa patronale, c'è il pane della carità. Voi vi ricordate, in molti posti alla fine della messa i priori distribuiscono il pane della carità, che adesso è diventato il pane benedetto, ma una volta era la consapevolezza che non potevo festeggiare la Beata Vergine Assunta, non potevo festeggiare San Rocco, non potevo festeggiare il Santo Patrono se non avevo partecipato ai beni con i poveri, se non avevo preparato dei cibi per chi non ne aveva, se non avevo creato una comunione. E questo è rimasto nella nostra messa in un momento liturgico che mi fa sempre innervosire molto, il momento della questua. Perché mi innervosisco molto? Perché da una parte vedo alcune comunità, tra virgolette, avanzate, che l'hanno abolito. Ci sono alcune chiese di Torino dove sono entrato, c'è il cartello, cioè non si fa più da noi la questua, è una cosa banale, chi vuole dare le offerte le dà il parroco e buonanotte, non disturbiamo col tintinnio dei soldi il senso eucaristico. Questa è una boiata pazzesca. La questua dovrebbe essere il momento fondante, scusatemi, tutta la Santa Messa, perché è il momento in cui io ricordo che se non mi faccio mangiare dagli altri e non mi faccio bere dagli altri, se non metto i miei beni a partecipazione con i fratelli, io non ho capito niente dell'Eucaristia, io sono reo del corpo e del sangue del Signore. La questua dovrebbe essere il momento in cui noi insegniamo ai nostri fratelli che non possono mettere un euro, ma è una cosa senza senso, questa cosa. Vi ricordo qualche anno fa avevo scritto una letteraccia alla Voce del Popolo, quando mi ricordo c'era stato un tale che aveva scritto dicendo: quando io il lunedì sono incaricato dal parroco di portare in banca tutti questi soldini, e il cassiere diventa scemo a contare i centesimi, i 10 centesimi, eccetera, eccetera. E qualcun altro illuminato gli aveva risposto: fai come noi, abbiamo comprato una macchinetta speciale che li divide, li conta e li impacchetta. Aveva girato sverso qualche cosa dicendo: ma non è questa la soluzione. La soluzione è insegnare ai nostri fratelli, e prima di tutto a noi stessi, prima di tutto a me, che se io non condivido i miei beni con i fratelli, io sono reo del corpo e del sangue del Signore. Non faccio una religione pura, santa, senza macchia, non faccio una vera liturgia. La vera religione è una partecipazione dei beni. Siamo solo in Italia che facciamo sta boiata del centesimo, dell'euro messo lì. Allora, io vado in Brasile, anche tra i poveri, nelle mie favelas, tra i miei indios, da tutte le parti c'è un cartello grande come una casa, che se non metti in comune il dizimo, cioè la decima, non puoi partecipare all'Eucaristia. E vedo dei poveri che guadagnano 40 euro al mese che danno la decima, tutti danno la decima, in più danno anche la decima del tempo, ma danno sempre la decima del soldo. Oppure mi dicono le chiese del mondo anglosassone che si passa davanti al parroco, al pastore due volte, una volta con gli assegni al momento dell'offertorio per i poveri, e alla fine della messa si ripassa di nuovo col libretto degli assegni per i problemi della chiesa e delle comunità. Ma se non, e notate bene, Gesù se la prende con un certo rigorismo farisaico che dà solo la decima, vi ricordate, no? Dice pagano fin la decima del prezzemolo, del cimino e della cucuma, eccetera eccetera. Voi invece molto di più. Ma abbiamo creato questa comunione tra di noi, questa capacità di capire che se la fede non ti tocca il portafoglio e l'economia, non è la fede di Gesù Cristo? O siamo, come dice Giacomo, dipsicoi, no? Ce l'ha detto prima, schizofrenici. Spesso i cristiani sono schizofrenici, con due psiche, cioè non hanno capito che se la fede non tocca il mio portafoglio, il mio stile di vita, non è la fede del Signore. E allora la colletta è diventata un gesto magico sacrale quando si riduce a mettere nel cestino pochi spiccioli. Invece dovrebbe essere un momento solennizzato, perché è il momento, come dice Paolo, ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte per i poveri ciò che gli è riuscito di risparmiare. Prima Corinti 16, versetti 1-2. Vorrei rubarvi ancora qualche secondo e poi concludiamo. Se mi leggi i primi 13 versetti, diciamo due parole e poi andiamo a fare l'intervallo.
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, che sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu siedi qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno promesso a quelli che lo amano? Voi, invece, avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono loro che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Certo, se adempite quella che secondo le scritture è la legge regale, amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene. Ma se fate favoritismi personali, commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Poiché dunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisci anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto. Infatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Ora, se tu non commetti adulterio ma uccidi, ti rendi trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia ha sempre la meglio sul giudizio.
Ecco, qui ci sono alcuni tratti bellissimi della spiritualità di Giacomo. Primo, Dio predilige i poveri. Poche storie. Dio sta dalla parte dei poveri. Il Dio della Bibbia ha questa caratteristica, questa peculiarità, questo pallino. Predilige i poveri. Perché questo? Perché secondo la cultura dei popoli di allora, attributo specifico del buon re era avere un cuore speciale per i poveri. Ma se Dio è il re di Israele, se Dio è il re del mondo, avrà, dicevano i rabbini, un cuore particolare per i poveri. Inoltre, vi ricordate, secondo la Torah, tocca al parente più prossimo essere il Goel, il vendicatore del sangue, il riscattatore di colui che è povero e oppresso. Ma Dio è il parente più prossimo di Israele, perché è il padre di Israele. Quindi è Dio che è il vendicatore del sangue, che è il riscattatore, che è il Goel. Allora c'è tutta quella teologia nell'Antico Testamento che voi conoscete benissimo. Pensate alla teologia dei Salmi: Dio solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero. Egli è il padre degli orfani, difensore delle vedove, rende giustizia agli oppressi, dal pane all'affamato. Tu vedi l'affanno e il dolore, a te si abbandona il misero, dell'orfano sei il sostegno. Ma non solo, Dio non solo ha questa predilezione per i poveri, ma un'altra fissazione: Dio vuole essere amato nel popolo. Il fratello deve essere amato perché qualunque cosa fatta o non fatta a lui è fatta o non fatta a Dio. Addirittura la scrittura ci fa una particolare proposta economica, in questi tempi che non sappiamo se mettere in botte, in azioni, eccetera. Dice: chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore e il Signore te lo darà sì con gli interessi. Vedete, la grande logica a cui ci richiama Giacomo è la stessa della tradizione profetica, è la stessa della tradizione neotestamentaria. Ricordatevi Giovanni nella sua prima lettera che dice: chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Ecco, il secondo grande punto è questo. Giacomo collega il comando di condividere con i poveri alla grande legge dell'amore. Voi sapete che tutta la grande tradizione rabbinica cercava di sintetizzare tutti i comandamenti della Torah, che erano tantissimi. Il Talmud diceva che a Mosè furono dati 613 comandamenti, 365 negativi, non fare, come i giorni dell'anno, 248 positivi, il numero delle membra secondo l'anatomia di allora. Ecco, già Gesù fa questa grande sintesi. Dice che il più grande e primo dei comandamenti è: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, ma il secondo è simile al primo: ama il prossimo tuo. In Marco addirittura fa una crasi, una sintesi: non c'è altro comandamento più importante di questo. In Luca solo un unico comando. Paolo anche lui dice: qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: ama il prossimo tuo come te stesso, compimento della legge e l'amore. E qui Giacomo dice che c'è un comandamento regale, una legge regale: ama il prossimo tuo come te stesso. Questa è la sintesi di tutta la legge e di tutti i profeti. Giovanni dirà: se uno vede, possiede ricchezze in questo mondo e vedendo il proprio fratello nel bisogno gli chiude il cuore, come l'amore di Dio può dimorare in lui? Ecco, il credente è chiamato all'amore, ad un amore che è il comandamento nuovo. Perché nuovo? Perché nasce dall'essere stati amati per primi da Dio. È il comandamento dell'agape, cioè dell'amore che non attende contraccambio. E Dio è agape e ci ha riempito dello spirito d'agape, dice Romani al capitolo 5, perché ne trabocchiamo verso gli altri. È nuovo per la misura, perché dovremo amare gli altri non solo come noi stessi, ma di più, fino alla fine, fino a dare la vita. È nuovo per l'estensione, perché non dovremo amare solo i nostri corregionari, i simpaticoni, quelli che se lo meritano, ma come Dio amare i nemici, amare i peccatori. Ecco, questo amore che si deve soprattutto indirizzare, ci dice Giacomo, verso i poveri, verso gli esclusi. Attenzione, quando noi pensiamo alla parola poveri, spesso abbiamo un senso molto lato di questa interpretazione, diciamo beh, più o meno siamo tutti poveri davanti a Dio, tutti abbiamo bisogno di qualche cosa, ma guardate che il termine che viene usato nel Nuovo Testamento, ptokos, deriva dal verbo ptokomai, che vuol dire accattone, faccio accattonaggio, è un termine molto concreto, designa sempre delle categorie concrete, traduce dei vocaboli ebraici che indicano il povero materiale, l'affamato, l'oppresso, l'indebitato, l'escluso. Quando si parla di poveri, si parla di povertà economica. Questo è il grande messaggio di Gesù. Gesù fu un rivoluzionario, lo vedremo oggi negli altri due incontri, in questa interpretazione. E fu talmente rivoluzionario che la prima comunità si scandalizzò un pochino, per cui la durezza della beatitudine lucana, beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli, sapete che è già sviolinata un pochettino da Matteo, beati i poveri in spirito, in cui ci ha salvati tutti, perché beh, più o meno in spirito riusciamo ad esserlo tutti quanti. Ma il messaggio di Gesù fu un messaggio davvero rivoluzionario, che stupì coloro che l'ascoltavano, perché riprende la grande tradizione profetica in cui i poveri sono i poveri economici, i poveri materiali. Ecco perché Gesù ha questa sensibilità verso il malato, verso il carcerato, verso la donna della condizione sociale d'allora, verso i bambini. Ma vedete, il condividere materialmente con i poveri non è un gesto ascetico, non è un dovere morale, è la conseguenza dell'amore. La bellezza di questi versetti, che spero poi vi rileggerete con calma nella vostra preghiera, è collegare il comando della condivisione all'amore. Allora vedete, è per amore che si danno le ricchezze ai poveri. Noi dobbiamo uscire da una logica spesso ancora mercantilistica che abbiamo su questo problema, perché appena ai laici tu fai questa domanda, se il laico un po' sensibile dice: ma quanto devo dare? Quale parte del mio stipendio allora devo devolvere? Basta la decima? Devo dare il 20, il 30? Il tema non è quanto devo dare, il tema è quanto ami, quanto i tuoi fratelli poveri sono nel tuo cuore, quanto condividi con i poveri. Non si tratta di chiederci ciò che si può serbare, si tratta di chiederci ciò che possiamo dare. Scrive un teologo, il Fusco: un'eccessiva insistenza sulla distinzione obbligatorio-facoltativo può favorire una concezione minimalista della vita cristiana, dimenticando invece che proprio dell'amore non porre misure. Vedete, in Gesù, lo ripeto, non c'è l'esaltazione del pauperismo in sé, una mistica della vita misera. Lui ci vorrebbe tutti ricchi, e lui era un mangione, un beone che stava bene e apprezzava i beni della terra. Ma vuole che il distacco dai beni sia una dimensione interiore, perché sia un gesto per gli altri, sia un gesto per amore. Il sentiero indicato da Gesù non è la povertà in sé, ma è la vita nell'amore. Una povertà vissuta come obbligo non sarebbe cristiana. Paolo ce lo ricordava: se anche distribuissi tutte le mie ricchezze, no? Ma non avessi l'agape, l'amore, nulla mi giova. Allora ecco, il credente è colui che condivide perché ama. Qui ci sarebbe tutta un'altra serie di discorsi da fare, ma ve li accenno così. Se i poveri sono sempre lontani da me, io non li amo mai, perché non vibro con loro. Io dico sempre che la grazia più grande dal punto di vista educativo che sia accaduta nella famiglia Miglietta è quando nel 2010 andammo con moglie, figli e alcuni amici in Brasile a trovare un missionario che aveva dato la vita per il mondo indigeno e che era fuggito in foresta perché in un anno gli avevano ammazzato 5 collaboratori a causa delle sue denunce per gli omicidi che venivano commessi contro i popoli indigeni. Quando la fummo immersi nella povertà, nelle violenze che gli indigeni avevano subito, in queste favela spuzzolenti dove non ci sono fogne, dove non c'è acqua, dove non c'è medicine, dove non c'è cibo, dove non c'è niente, ecco, io credo che i miei figli hanno capito più sullo stile di vita quella volta lì che 1000 catechesi, che 1000 filmini, che 1000 cose. E guardate, uno di questi missionari, quello che mia figlia adesso sabato scorso ha voluto aiutare con il suo matrimonio, ha rinunciato ai regali di nozze per aiutare dei progetti in queste favelas nel Paraíba, a Santa Rita, di Fratello Francesco d'Aiuto. Ecco, questo missionario ci aveva scritto in questi giorni, pensate, io vivo nella missione, io sono stato in questa missione, una casa poverissima, eccetera, dice, no, ho chiesto ai superiori di andare a vivere anch'io nelle baracche della favelas, quelle dove non hanno gabinetto, quelle dove non hanno l'acqua, quelle dove non hanno il pavimento, perché, da buon toscano, il cuore batte dove il piede pigia. Il cuore batte dove il piede pigia. Mi è colpito tanto questa frase. Cioè lui dice, finché io sono nella missione, che pure è povera, ma l'acqua, ma il gabinetto, e esco e vado nella favela, io non vibro ancora come se pigio la loro terra sporca, infangata, piena di melma, senza pavimento, senza niente. E adesso da un mese è andato proprio a vivere poverissimo tra i poverissimi. Ecco, è l'amore che ci spinge agli altri, ma dobbiamo aprire gli occhi per accorgerci dei poveri. Dobbiamo aprire gli occhi per accorgersi dei poveri. Dobbiamo evitare anche qui di essere dipsucoi, come dice Giacomo, cioè dissociati, e avere continuamente davanti a noi fratelli poveri e considerare una grazia averli davanti, perché se ho davanti i fratelli poveri, ecco che davvero il mio cuore diventa tenero, diventa pieno di misericordia, come si dice qui, questa misericordia che avrà la meglio sul giudizio. E che cos'è la misericordia? Misericordia, cioè avere un cuore da misero e per i miseri, questa è la misericordia, la misericordia. Ultima cosa, vi mando giustamente a pigliare il famoso caffesigno. Attenzione, un altro motivo per cui devo condividere con i poveri è che se faccio uguaglianza con gli altri dei beni spirituali, è di nuovo una schizofrenia di psucoi non fare uguaglianza dei beni materiali. Questo è un tema che anche caro Paolo nella seconda lettera ai Corinti più volte dice: se voi possedete in comune i beni immortali, a maggior ragione dovete avere in comune i beni mortali. Tema che sarà ripreso dalla Didache, dalla lettera di Paolo, dalla lettera di Barnaba, eccetera. Anche qui è uno schiaffo alla nostra faciloneria, in cui nelle chiese chiamiamo tutti fratelli, sorella, fratello, sorella, poi andiamo a casa e c'è chi ha il conto con milioni di euro e c'è chi non sa arrivare a fine mese e soffre davvero per mettere insieme il pranzo con la cena. Ecco, sono delle pennellate forti che sicuramente Giacomo ci ha dato. Io spero che davvero servano a tutti noi per avere un cuore di misericordia, di misericordia. Questa misericordia, cioè questa sensibilità verso i poveri e verso i miseri, che farà sì che noi non abbiamo nessun timore quando verrà il giorno del giudizio. Ci fermiamo qua per adesso.
Allora.